avendo sentito questo Vangelo di oggi, potrebbe dire: ci siamo, eccoci. Ci siamo? Non lo so, io penso di no. Ma terremoti, alluvioni, carestie, guerre, insicurezza economica, paesi che crollano, famiglie contro famiglie, famiglie che si distruggono, l'aborto che l'uccisione di massa di bambini, milioni di bambini vengono uccisi, i figli che non sentono più niente, ci siamo? Ma io vorrei sperare di no, che non ci siamo. Non ci siamo. Perché oggi leggiamo questo Vangelo? Ma per motivi liturgici. Perché domenica prossima, che sarebbe il 21, è l'ultima domenica dell'anno liturgico. Perché poi il 28 comincia l'avvento, la preparazione al nuovo anno. Civilmente l'anno si chiude il 31 dicembre. Cristianamente si chiude con l'ultima domenica di Cristo Re. Poi comincia la preparazione al nuovo ciclo. Per cui noi leggiamo per motivi liturgici la conclusione del ciclo umano. Ecco perché sentiamo sempre parlare delle ultime due domeniche di fine del mondo, che si incrocia con la distruzione di Gerusalemme accaduta nell'anno 70 d.C. ad opera dell'imperatore Tito. Sono due elementi che gli evangelisti sovrappongono, incrociano, mettono insieme per farci capire come la nostra vita non è eterna. Tutto finisce. È finita Gerusalemme di allora, sono finite tante civiltà, correrà questa di oggi, ne verrà un'altra, il mondo chiude i battenti e comincia un'altra storia, la storia dell'eternità. Per cui, per forza di cose, leggiamo queste pagine. Ma veramente, siamo alla fine del mondo? Non credo, non credo. Non credo perché ancora il Vangelo deve essere annunciato in tutto il mondo, dopo verrà la fine del mondo. Finché ci sarà una creatura che non abbia sentito parlare di Cristo, il mondo non finisce. Perché tutti gli uomini hanno il diritto di sapere che Cristo è venuto per amarci, per salvarci, tutte le creature. Poi che l'accettino o meno è un'altra questione. Però vedete, il timore della morte, la paura della morte, perseguita l'uomo. Amici, chi non ha paura? Oggi sono spavaldi, la morte, la ridicolizzano, la esorcizzano. Amici, la morte è più vicina a noi della nostra camicia. Andate per strada, guardate i muri tappezzati di manifesti, l'hanno ridotti per motivi economici, ma i messaggi sono sempre quelli. Noi ce ne immaginiamo il nostro affisso sul muro? Immaginiamocelo. Oggi è tornato alla casa del padre Don Ignazio, benissimo. Torniamo, ecco, quando lo leggerete, io già l'ho letto, io già lo so quello che ci scriveranno, no? Diranno per tutte le cose che diranno, però Don Ignazio se n'è andato, come tutti per altri, sparito. Morto Cristo e spenti i lumi, dicono a Napoli, benissimo. La morte, amici, la paura della morte, terribile, perché la morte è brutta, la morte non è umana, la morte non è un'invenzione di Dio, è la terribile esperienza della ribellione umana. La morte è inammissibile, è inaccettabile. Amici, ma perché nasciamo? La gente dice siamo nati per morire, è un controsenso. Ma quel bambino che è nato ieri mattina e oggi è morto, ma che è nato a fare, secondo noi? È nato per i disegni di Dio, non vi preoccupate. Lui, padrone della vita, sa benissimo perché ce l'ha donato. Quel bimbo concepito nel grembo materno, ucciso da una madre spaventata, timorosa, paurosa, o violentata. Oh, quel bimbo, perché è stato concepito? Se poi non vede la luce, se poi non cresce, non si matura, non diventa un uomo, ma che senso ha nascere per morire? Amici, è un assurdo, è un assurdo. E noi avvertiamo questo senso della morte come una violenza profonda fatta alla nostra coscienza. come un torto insopportabile alla nostra esistenza. E qual è l'atteggiamento degli uomini di fronte alla morte? L'unico, la ribellione. Ci ribelliamo alla morte, ma per quanto ci diamo da fare, ditemi, non è una ribellione inutile? A che serve? Tu ti ribelli, ma le cose rimangono in quel modo. Io sento la gente che dice non accetto, bella parola, accetti per forza la malattia, cioè non l'accetto, perché? Accetti per forza, cocco, non c'è niente da fare, o salti sta finestra o mangi sta finestra, la vita è fatta così per tutti. E allora vedete, questo incubo che ha sempre pesato sull'umanità, su quella antica, che pesa ancora oggi che abbiamo maturato la nostra sensibilità alla vita. Da quando l'uomo è comparso sulla terra, ogni uomo contende il passo alla morte, ma ne resta sconfitto. Viva la medicina, che ci procura farmaci, invenzioni, capaci di farci soffrire di meno. Io vivo perché assumo ogni giorno una manciata di farmaci, se no Don Ignazio non ci sarebbe più. Io ogni mattina il Signore sono nelle tue mani, mi ricordo il mio professore, mi disse, le cose sono due, gli do due consigli, uno, che prenda scrupolosamente i farmaci, questo glielo prometto. Secondo, cambia la vita tranquilla, e questo non è possibile. E allora si è fatta la volontà di Dio, che se ne parla più. Amici, però vedete, io ci penso tutti i giorni, Da bambino mi insegnavano che muore bene chi muore ogni giorno. Beh, certo, non facciamo come i monaci cistercensi che quando si incontrano la mattina, uomo ricordati che stanotte morirai. Oh! Amici, io dico buongiorno, no, ricordati che oggi potrai morire, abbi pazienza, no? Però passati i tempi. Però vedete, anche se non li accettiamo più queste cose, tuttavia è saggio riflettere, perché è giusto, è vero, chi di noi oggi può giurare che arriva stasera? Amici, dice, ma come, ti ho visto stamattina alla messa, era vicino a me, guarda, è morto, no, è così, non ti preoccupare, ci vedo bene, tu stesso, no, amici, è la vita, dice, ma come, e noi ci storniamo nel cercare, ma come stava, era malato, ha dato segni, non segni, tutte cose nostre, umane, per rassicurarci, ma tutto diventa, amici, una lotta inutile, la morte ci marcia, certo, non è che dobbiamo pensare allo scheletro con la faccia tenara, come rappresentavano in tempi diversi, no, io da bambino sono stato educato così. Pensate che il giovedì si drizzano i capelli ancora se ci ripeto, erano i tempi in quel modo, gli anni 40 erano questi. Cioè il giovedì era dedicata alla preghiera, si chiamava l'apparecchio alla buona morte. E cominciamo così, quando le tue mani gelate saranno strette sulla parte. Oh! Bambini di 10 anni, 11 anni, quando i tuoi capelli si rizzeranno, quando i tuoi piedi giardi, mamma mia, che roba, l'ha fatto, amici, erano forme sbagliate di quel tempo per inculcarci il senso della responsabilità. Oggi manco ci pensiamo a queste cose, sono cose turpi solo a pensarne, era il tempo di allora. Amici, tuttavia, anche se la voglia mettere in altro modo, la morte accompagna nei nostri giorni e davanti alla morte siamo tutti uguali, tutti, uomini ricchi e poveri, belli e brutti, giovani e vecchi, colti e ignoranti, ci basta quattro assi di legno, un metro e mezzo e non se ne parla più, terribile. Amici, è la realtà questa. Bara di lusso, o bara di legno, o sottoterra, non dice niente. Oggi c'è la cremazione. non potremo fare domani le città dei morti. Chiaro, ci sarà la cremazione, stessa cosa, ad eterno non metto pensiero alla resurrezione della cremazione, crea dal nulla, amici. Però vedete, questa visione terribile che ci dà è come un incubo, come una paura che ogni giorno ti prende qualcosa, qualche pezzetto del tuo animo, amici. Questa visione spaventosa, questo incubo è stato distrutto dalla morte di Cristo, perché la morte di Cristo ha reso la morte, che era l'ultima parola, la resa penultima. Oggi l'ultima parola si chiama resurrezione vita. Noi non moriamo, noi non nasciamo per morire, noi nasciamo per vivere sempre. La morte è il passaggio da una vita precaria, momentanea, alla vita eterna. Potremmo dire è l'aurora della vita eterna, la morte. 80 anni, la mia catechista che ieri ha fatto un mese, Carmen, dalla sua morte. L'abbiamo ricordata ieri sera. A suo marito diceva negli ultimi momenti, Vito, 60 anni, cosa sono di fronte all'eternità? Ah, amici, con quel sorriso. Mi diceva, Toni, quando vieni tu, mia moglie, è con il sorriso, ma che gli fai a sta donna? Io niente, gli porto Gesù Cristo. E mi diceva, vieni Gesù, che amici, vieni, ti sto aspettando. Quanto ti amo, quanto ti voglio bene. Amici, questi sono i cristiani. Carmen, nostra catechista, ha aspettato il Signore con gioia, con il sorriso sulle labbra, fino all'ultimo momento quando io l'ho visitata portandole il Signore Gesù e l'ho confortata con l'olio degli infermi, mica l'ha fatta morire l'illusione, creda, ma l'ha confortata. Vieni Signore, Maranatà, Maranatà, questi sono i cristiani veri, ha chiuso il suo ciclo. Cosa vuoi che siano 60 anni davanti alla vita eterna? Amici, noi non vogliamo verso il nulla, verso il vuoto, ma andiamo verso un avvenire luminoso. Ascoltate queste tre belle cose che vi dico. La morte non è la soppressione delle persone care, ma invece la promozione ad una vita migliore. Due, non è un licenziamento, ma soltanto un trasferimento ad una sede più alta. Non è una liquidazione, ma una rivalutazione della nostra esistenza. Perché tutto quello che è bello verrà salvato. Cristo, avete sentito, manco un capello del vostro capo andrà perduto. Beh, quindi noi non siamo licenziati, soppressi o liquidati, ma noi andiamo verso la vita che non conosce il tramonto. Questa è l'atteggiamento del cristiano. Certo amici, comunque la morte fa paura. La gente mi dice, c'è morirne niente, è tribelà che brutto. Dice, delusivo, c'è morirne niente, ma è tribelà che brutto. Ecco, è brutto l'uno e brutto l'altro. Dite a me che ho assistito decine di migliaia di persone. Però vedete, dopo che Cristo è venuto, ogni tomba è una seconda culla, dove non si finisce, ma si ricomincia. Ogni cimiterio, non è una necropoli, bello questa. Voi lo sapevate, la parola cimiterium è una parola cristiana. Prima non si chiamava luogo di necropolis greca, luogo dei morti. La parola cimiterium non è, ho cambiato il titolo ma il valore qui, no, ha cambiato il significato. Perché la parola cimiterium vorrebbe dire luogo provvisorio dove io ti pongo in attesa della risurrezione. È la tenda che si arrotola prima della dimora stabile nell'alto dei cieli. Dove si dorme al cimitero? Come dorme il grano sotto la zolla attendendo la primavera, così anche noi attenderemo l'ora del risveglio, al suono della diana angelica teneremo il capo e ci libereremo dal sudario, romperemo i sigilli della morte e rivolgeremo la pietra e torneremo alla luce. In quel giorno non correre a frugarne la terra per cercare i resti dei tuoi cari. Gli angeli, con le vesti sfolgoranti, ripeteranno anche a te: perché cercate i viventi tra i morti? Sono risorti e vi precedono in terre nuove, sotto cieli nuovi, sul colle retto delle eterne beatitudini. Amici, queste parole volevo dire perché chi ha ascoltato il Vangelo oggi gli ha preso un pochino di strizza. No, amici, non strizzatevi, no, no. Ma che succederà? Uno mi ha detto giorni fa: io sono nell'attesa dei segreti di Medjugorje, che vi fate ciò? No, no, la Madonna non fa lo spaventapasseri. No, la Madonna è venuta a dirci, come una mamma premurosa, che noi ci attestiamo talmente insensati che stiamo preparando la nostra fossa. Allora ci dice, come una mamma saggia: figlio mio, sta attento, guarda che tu corri velocemente verso la totale distruzione del mondo, oltre che la tua. Io ti dico, non fare così, non andare così, ed ecco ti do la medicina contro questa situazione drammatica. Un giorno Miriana mi disse, ricorda la Medjugorje, la fermai, dice: Miriana, i segreti non me li può dire, lo so, ma dimmi. E lei mi disse, Don Ignazio, il decimo segreto terribile. Visca poco prima mi aveva detto, il settimo segreto è terribile, ma la Madonna, che è una mamma con un cuore infinito, ha saputo limarlo, attutirlo per le preghiere e i digiuni di milioni di suoi figli. Però ha aggiunto, d'ora in poi, presso mio figlio Gesù, non posso far niente, ma legato le mani. Più di così non posso intercedere. Quindi, amici, come l'osso del cane, una volta. Quindi verranno giorni difficili, non abbiate paura, verranno giorni difficili, ma ce li meritiamo. E Miriana mi disse, il decimo è terribile. Ma io fin, ecco le parole, ma io sono qui, io non ho paura, perché chi crede in Dio non ha paura, che Dio è un Padre misericordioso che abbraccia tutti e ama tutti. Questo è l'atteggiamento cristiano. Amici, è inutile dire sfuggiremo, no, non sfuggiremo, perché noi ce lo stiamo meritando con la nostra condotta insensata. Un mondo insensato come quello di oggi, non so se nel passato sia mai esistito. Oggi è un mondo di pazzi, è un mondo di scriteriati, è un mondo di ribelli, è un mondo di disobbedienti, è un mondo di mascalzoni. Ma non c'è gente per bene? Tanta, tanta. Se il mondo vive ancora è perché ci sono più buoni che cattivi. Su questo non ci piove. Ma l'umanità va verso la sua distruzione. Perché non capisce? Perché si ribella. Si ribella a che cosa? Alla sua natura, a Dio. E allora io, amici, vorrei dirvi, non abbiate paura. Dio ci vuol portare verso traguardi nuovi, verso una nuova era, dove Lui possa tornare finalmente nel nostro cuore e nel nostro cervello. E allora io vorrei, con Luther King, ma il tempo sta passando veloce, vorrei farvi rileggere quella pagina bellissima di Luther King, I Care, io ho un sogno. Quella pagina che anche Obama ha ripreso quando fu insediato presidente dell'America. Ho un sogno. Cosa sognava Luther King? Io sogno un giorno gli uomini che si risseranno in piedi e si renderanno conto che sono stati creati per vivere insieme come fratelli. Un sogno. Io sogno che ogni uomo rispetterà la dignità e il valore della persona umana al di là del colore della pelle o dei lavori che compie. Io ho ancora un sogno che un giorno la giustizia scorrerà come l'acqua e la rettitudine come una corrente poderosa. Ho ancora un sogno, oggi, che un giorno la guerra cesserà, che gli uomini muteranno le loro spade in aratri e che le nazioni non insorgeranno più contro le nazioni e che la guerra non sarà più neppure più oggetto di studio. Ho ancora un sogno, dice Luther King, che un giorno ogni valle sarà innalzata, ogni montagna sarà spianata, e la gloria di Dio sarà rivelata e la carne tutta la contemplerà. Ho ancora un sogno, che con questa fede noi riusciremo a vincere la disperazione e a portare nuova luce per distruggere il pessimismo. Ho ancora un sogno, con questa fede noi saremo capaci di affrettare il giorno in cui vi sarà pace sulla terra e buona volontà verso tutti gli uomini. Sarà un giorno glorioso e le stelle tutte insieme canteranno e i figli di Dio grideranno di gioia. Bravo, Luther King.